allora, ben tornati all'ascolto. Adesso il solito spazio che abbiamo il giovedì per Earth Day Italia. Allora, il 16 ottobre, dunque, qualche giorno fa, purtroppo non ho il calendario con me, dunque non mi ricordo quanti giorni fa, però sei giorni, giustamente, otto forse.
Oggi è 24.
24. Allora, in matematica non siamo fortissimi, questo l'avete capito.
No, io non vi sicuro.
Allora, comunque, il 16 ottobre si è celebrata la giornata mondiale dell'alimentazione. Tiziana Tuccino, sì. Allora, quali sono stati i temi della giornata?
Intanto buon pomeriggio a tutti. Allora, diciamo che non va mai bene iniziare in negativo, ma purtroppo il tema principale è che al mondo ci sono ancora troppi esseri umani che soffrono la fame. Le ultime stime parlano di 733 milioni di persone che non hanno la sicurezza di nutrirsi in modo sufficiente ogni giorno. Parliamo di quasi un abitante del pianeta ogni 10. Pensate, le cause sono svariate, ovviamente le carestie, siccità, eventi estremi che distruggono i raccolti, quindi appunto eventi climatici, ma anche tutte le guerre che sappiamo esserci, crisi economiche, disuguaglianze all'interno anche dei singoli paesi. Nel 2015 i paesi dell'ONU hanno firmato a Parigi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Il secondo di questi è l'eliminazione della fame.
Magari,
ma ci siamo arrivati praticamente al 2030, infatti a pochi anni dalla fine del decennio sembra che non riusciremo certo ad assicurare ad ogni essere umano il cibo che gli spetterebbe. E poi c'è la questione della sostenibilità ambientale e sociale. Secondo i dati della FAO, il settore agroalimentare, dal campo alla tavola alla discarica, è responsabile di un terzo delle emissioni mondiali di gas serra.
E allora, senti, noi abbiamo però in linea un esperto, se non sbaglio, che è Stefano Carboni, docente del corso Sociologia dei consumi e dei comportamenti alimentari all'Università Tor Vergata di Roma.
Buon pomeriggio,
e qua mi sento già un po' in colpa perché a volte mangio in modo compulsivo, pure io, per cui Sociologia dei consumi e dei comportamenti alimentari, i miei figli... Guardi, se mi avrà una telefonata da parte dei miei figli tra poco.
Ma io la tranquillizzo, guardi, la maggior parte delle persone hanno un rapporto col cibo che comunque non è esattamente l'ideale,
esattamente,
in un modo o nell'altro.
Senta, allora, quali sono le misure che noi potremmo adottare a livello internazionale, ma anche le grandi aziende, per limitare l'impatto dell'agricoltura e della distribuzione?
Beh, diciamo che la coperta è veramente corta. Noi ci troviamo un po' in una situazione paradossale. A parte, già sentivo l'intervento prima della dottoressa, che racconta di una situazione che è veramente a delle incredibile, nel senso che noi ogni anno nel mondo contiamo veramente milioni di vittime per fame, perché comunque denutrite, ma ci avviciniamo a quello stesso numero di vittime per ipernutrizione. Cioè si muore per fame come si muore per colesterolo o cose del genere, quindi veramente sono due facce diciamo della stessa medaglia, ma due facce totalmente opposte. E chiaramente questa ipernutrizione ha portato negli anni a una richiesta di produzione sempre più massiccia e massiva, allevamenti intensivi, a coltivazioni intensive. Tutto questo chiaramente sta portando a un collasso. Il primo collasso chiaramente è quello legato all'aspetto idrico, cioè comincia a mancare sempre più acqua. Ovviamente il cambiamento climatico da questo punto di vista ha determinato un'improvvisa accelerazione della problematica. Per cui posso dire, per esempio, dal punto di vista, prendiamo un mondo interessante che è quello vitivinicolo. Nel mondo vitivinicolo si stanno aprendo scenari che sono, cioè, la cosa straordinaria è che si può dire tutto il contrario di tutto, nel senso che il primo grido d'allarme è uno, cioè si perderanno i terroir dei vini, quelli più vocati, e quindi noi italiani da questo punto di vista siamo, diciamo, in prima linea, si perderanno perché comunque queste zone, non so, il nostro Chianti, ma il nostro, ma parliamo dell'Etna, parliamo dei campi Trevei, ma parliamo anche del Langhe, diventano sempre più caldi, quindi con una richiesta idrica sempre più alta, con dei vini che cambiano effettivamente aspetto e sapore rispetto a quello a cui eravamo abituati, e quindi nella prospettiva ci sarebbe quella di spostare la geografia mondiale vitivinicola sempre più a nord.
Esatto, allora prima o poi coltiveremo, diciamo, il passito addirittura ad Aosta, prima o poi.
Esatto. E questo sì, perché poi ci stiamo spostando chiaramente sia al nord sia anche in altezze, nel senso che dove prima comunque a 100-150 metri, ma anche a livello proprio 0 metri sul livello del mare, era normalissimo coltivare vini. Adesso si cerca sempre di salire, quindi si cercano vini a 500, 600, 700 metri.
Senta Carboni, però una cosa vorrei un attimo capire: che cosa possono invece fare i piccoli produttori? Perché insomma ci sono tanti mercati ormai, tanti farmer markets, per cui la questione si pone.
Beh, i piccoli produttori, soprattutto loro, perché a differenza, diciamo, delle multinazionali, hanno chiaramente una possibilità di azione diversa. Intanto quello che possiamo fare lo facciamo noi consumatori, e in questo siamo veramente, fortunatamente il mondo sta cambiando, stiamo cercando di imporre a chi produce un nuovo scenario, e chi produce molto spesso negli ultimi anni comunque a questo scenario si adegua. Beh, sicuramente accorciare le distanze, già questo significa molto, sicuramente cercare una coltivazione che sia meno intensiva, perché meno intensiva significa comunque un minore sfruttamento di quelle che sono le riserve che stanno via via andandosi a esaurire. Ovviamente c'è anche il fatto di tagliare alcuni passaggi della filiera, quando lei parla di farm market, o comunque possiamo parlare anche di mercati, parliamo chiaramente di, diciamo, di parti che si accorciano. Poi è evidente che nessuno può essere così ipocrita da non rendersi conto che tutto questo poi ha degli altri aspetti e dei contraccolpi dal punto di vista sociale e economico, cioè eliminare alcuni passaggi significa comunque penalizzare alcuni
settori, certo, è chiaro.
Questo purtroppo è il discorso che facevo inizialmente. La coperta è davvero
molto corta, e per cui se copri da una parte scopri dall'altro. Giuliano Giulianini, che è qua con noi in studio, invece le vuole presentare un altro problema.
Buonasera Carboni, io le volevo fare una domanda pratica. Ecco, lei ha parlato di quello che possiamo fare noi col portafoglio, noi singoli acquirenti, clienti, consumatori. Per esempio, se io volessi risparmiare acqua con le mie scelte, quindi io sono convinto del fatto che posso risparmiare risorse idriche o nel mio paese, quindi alle produzioni di cui ha parlato lei, o anche all'estero, perché poi il cibo viene anche dall'estero. Su quali tipi di cibo? Quali tipi di cibo dovrei preferire ad altri? Fermo restando che non stiamo qui facendo la classifica dei cibi buoni e cattivi, si tratta allora, sempre di tenere un equilibrio fra le cose.
Certo, mi fa piacere questo. Allora, è evidente, ci sono dei dati, a parte che alcuni dati andrebbero letti con molta attenzione, no? Allora, un dato che tutti quanti abbiamo visto almeno credo una volta negli ultimi anni è quanto costa in termini idrici un litro di latte e quanto costa in termini idrici un chilo di carne bovina. Sono numeri che sono spaventosi. Quindi chiaro che la prima reazione è diminuiamo il consumo del latte e diminuiamo il consumo della carne. Allora, intanto vanno anche fatte alcune precisazioni. Sui numeri che vengono riportati, 1000 litri di acqua per un litro di latte e 15.000 di acqua per un chilo di carne bovina, dobbiamo renderci conto che si parla per il 90% di acqua piovana, quindi diciamo sono sempre consumi importanti, certo, ma non sono così esorbitanti. Però è evidente che comunque un minor consumo di, per esempio, di alcune sostanze, come può essere la carne bovina, è chiaro che porta a un risparmio idrico importante. Però io per esempio ai nostri aeratori farei una domanda, perché poi siamo tutti molto bravi nel parlare, ma siamo molto meno bravi nei codici comportamentali di tutti i giorni. E da anni ci stanno mandando dei messaggi, poi io per esempio sono un giocatore di tennis, vado a giocare a tennis e poi ci si va alla doccia. Cioè sono l'unico, o comunque uno di pochi, che nel momento che si insapona chiude l'acqua. Gli altri lasciano scorrere l'acqua. Quando ci si lava i denti si chiude l'acqua, è inutile continuare a far scorrere l'acqua, perché sono litri e litri di acqua che moltiplicati per milioni di persone portano a un consumo idrico molto, molto, molto importante. Quindi comunque anche alcune attenzioni, è chiaro che per esempio il consumo di cereali è dal punto di vista idrico un patrimonio risparmiato rispetto ad altri prodotti.
E certo, perché hanno meno bisogno di acqua.
Assolutamente sì, però voglio dire, la risposta dovrebbe essere però anche un'altra: ma se io voglio mangiare carne bovina, io consumatore, posso trovare, e adesso abbiamo mezzi per farlo, posso trovare chi comunque produce carne bovina in modo tale da comunque intanto rispettare quanto più possibile gli animali, che so che può sembrare molto ipocrita perché poi la fine dell'animale quella sarà, ma che comunque quantomeno ci sia un rispetto ambientale, perché è un tipo di allevamento, ci sono alcune aziende piccoline che riescono a fare un tipo di allevamento sui bovini o comunque anche su altre razze o ovine eccetera, che porta a un consumo d'acqua infinitamente inferiore rispetto a quelli massificati. Quindi andare a iniziare a fare una ricerca da questo punto di vista è già sarebbe molto molto importante, però ripeto, anche alcuni comportamenti quando si innaffiano le piante, chi ha l'orto, eccetera, ci sono alcuni comportamenti che se messi in atto e praticati nel quotidiano, ognuno di noi potrebbe portare comunque un grandissimo vantaggio.
Sì, per esempio l'irrigazione a goccia, per esempio, che è sempre fondamentale e ci viene
esatto.
Tiziana.
Diciamo che vanno migliorati proprio molti aspetti sia etici che sociali, no, della questione. Professore, io volevo chiederle invece un'altra cosa. Allora, i nuovi alimenti, io sono curiosa di sapere come la pensa rispetto alle farine di insetti, carni coltivate o clonate, cioè sono davvero una panacea a tutti i mali, le generazioni future le accetteranno, cioè lei cosa pensa al riguardo?
Allora io credo che non solo le accetteranno, ma più o meno sarà comunque una strada abbastanza segnata, e io inviterei soprattutto i talebani, allora io sono contro qualsiasi manicheismo, sia chi è assolutamente sì, sia chi assolutamente no, però voglio dire, alcuni prodotti che noi ci siamo abituati a mangiare sostanzialmente fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, non avevano proprio diritto di cittadinanza sulle nostre tavole, così come alcuni prodotti che sono tipici italiani magari 40 anni fa negli Stati Uniti ridevano del fatto che noi si mangiava gli spaghetti. Quindi la farina di insetti sarà per forza di cose è un qualcosa che andremo a utilizzare e dovremo superare anche questo. Poi tra l'altro non riesco nemmeno a capire perché alcuni prodotti noi li consumiamo abitualmente e sono anche quelli esteticamente abbastanza
sì,
particolari.
È vero.
Cioè il gambero non è che sia
è il gambero,
il human degli animali, insomma, voglio dire è bruttino, e però noi lo consumiamo, anzi ce lo facciamo tutto. L'ostrica non è che poi è una cosa che dici ma guarda quanto è bella, quanto ma è così come tanti altri, quanti altri prodotti. Non vedo perché un grillo debba avere diciamo un minore dignità commestibile rispetto ad altri. Ci abitueremo, ma voglio dire, se mio papà, che era un uomo nato nel 30 in Sardegna, qualcuno gli avesse detto che un giorno avrebbe mangiato la carne cruda, il sushi o qualcosa del genere, l'avrebbe guardato come il marziano di Flaiano a Roma, cioè sarebbe stato un qualcosa di ingiustificabile, è una delle frasi che nemmeno Jules Verne avrebbe potuto inventare. Adesso fanno parte della nostra alimentazione,
cultura, alimentazione.
Della nostra cultura.
Certo.
E allora Giuliano?
Ma io sono intrigato dalla sociologia appunto dei comportamenti agroalimentari. Noi qui in studio e anche al telefono abbiamo superato la quarantina, quindi lei ha già accennato che le nuove generazioni probabilmente faranno meno fatica di noi ad accettare cambiamenti alimentari. Però le chiedo invece, allargando lo sguardo, le società del benessere, quindi nell'interezza della società, si abitueranno a fare questi sacrifici, fra virgolette, cioè a non andare al supermercato e prendere maxi confezioni, a considerare che le carni bovine comunque consumano più acqua, eccetera, eccetera. Secondo lei, proprio da sociologo, ci si riuscirà, fermo restando che noi miriamo a far diventare società del benessere anche tutta quella parte di mondo che non ha vissuto nel benessere e in qualche maniera avrebbe anche diritto a qualche anno, qualche decennio di consumismo, fra virgolette?
Guardi, voglio essere ottimista, ma non perché mi piace particolarmente essere ottimista, perché io comunque ravviso, soprattutto per esempio facendo lezioni all'università e presentandomi spesso di fronte ai ragazzi, ravviso già un cambiamento di passo molto molto importante rispetto a quello che ha caratterizzato la mia generazione, che è precedente, ahimè, la vostra, ma anche la vostra di quarantenni. Io, il mio corso di studio inizia sempre con una frase che tutti abbiamo pronunciato una volta, almeno letto una volta, è una frase di Feuerbach, intellettuale filosofo tedesco, che nel 1862 coniò quella famosa «Noi siamo ciò che mangiamo», che molti l'hanno interpretata male, in realtà è una frase con una fortissima valenza politica, ma adesso non mi voglio annoiare. Io però l'ho presa e l'ho invertita, perché mi accorgo che adesso si può fare un'inversione, e cioè noi mangiamo ciò che siamo. Se io sono una persona etica, se io sono una persona attenta a certi valori, io inizio a cercare, perché ho la possibilità di farlo, ovviamente in quella fetta di mondo fortunata che viviamo, dove viviamo noi, che ci consente queste scelte, noi iniziamo a scegliere delle cose che siano sostenibili, ma non solo più sostenibili dal punto di vista, come fino a poco tempo fa, solo quello ambientale. Per esempio la sostenibilità etica sta diventando un principio che il consumatore richiede sempre di più, e questo è fondamentale. Voi sicuramente avete letto segretazione informatica, così come i nostri ascoltatori, ci sono delle aziende che hanno dovuto cambiare totalmente policy perché il consumatore si è rifiutato di continuare a utilizzare quei prodotti, in quanto quella multinazionale utilizzava delle politiche interne che magari erano contrarie alla parità razziale, sessuale, salariale, comunque c'erano dei maltrattamenti. Quindi sì, sono assolutamente fiducioso, nel senso che l'immagine che ha dato lei, che è perfetta, e abbiamo visto e continuiamo a vedere in tanti film delle persone che escono dal supermercato con questi, praticamente con questi confezioni da 12 di latta di qualcuno, di qualsiasi cosa, comunque è un fenomeno che sta diminuendo. Poi certo qualcuno mi potrà dire, e io purtroppo non potrò contraddirlo, sì, ma vai a vedere quello che succede magari in certe situazioni, quando c'è la svendita, quando c'è qualche situazione particolare, e vedi le persone che perdono totalmente
il controllo di se stessi. Esatto, professore.
Immagini che sono quasi tanto da inferno tantissimo.
Esatto, professore, rimanga un attimo con noi, perché Tiziana, so che in questi giorni Earth Day è impegnata in un evento importante legato proprio a questi temi, e soprattutto al mondo del vino, che insomma caratterizza ormai questa penisola da millenni.
Sì, da questo sabato partirà l'edizione 2024 di La Vendemmia a Torino, che è Grapes in Town, una manifestazione che durerà fino a metà novembre e coinvolgerà un po' tutto il settore vinicolo piemontese, che promuove la cultura, proprio la tradizione enoica del territorio. Quindi saranno anche coinvolte Langhe, Roero, il Buonferrato, insomma diciamo tutta il territorio piemontese. C'è un vasto programma di incontri, degustazioni, performance artistiche, visite a cantine, aziende, e diciamo è un evento diffuso sia nelle città che nelle campagne, che non parlerà però solo di produzione ed eccellenze, ma appunto si focalizzerà sui temi della sostenibilità ambientale. E quindi noi come Erde Italia organizziamo questo convegno, che si chiamerà In Clima Veritas, cioè tra innovazione e cambiamento climatico, le nuove sfide della produzione vinicola, che sarà in programma mercoledì 6 novembre a Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino. Chi vorrà può partecipare. Tra l'altro il professore, che è oggi ospite, il nostro ospite, modererà questo.
Sarò con voi, sì.
Esatto, e ci sarà anche il presidente Erde Italia Pierluigi Sassi, ci sarà con noi Angelo Riccaboni, che è un docente dell'Università di Siena, Fondazione Prima, poi ci sarà Riccardo Velasco, ci sarà Riccardo Ricci Curbastro, presidente di Equalitas, insomma diciamo un parterre veramente. Daniela Pesce, che è la presidente di Asso Enologi, e Marco De Vecchi, presidente dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino. Quindi diciamo veramente un parterre d'eccellenza.
Insomma,
per parlare di vino.
Tutti a bere vino allora. Senta professore, allora lei prima ha parlato delle difficoltà appunto di alcune produzioni di vino di adattarsi logicamente al cambiamento climatico, ma
certo,
c'è un modo per far sì che le vigne siano più resilienti a questo cambiamento climatico in qualche modo?
Beh, in realtà di modi ce ne sono e ne vengono già utilizzati diversi. Al di là, adesso, senza entrare in tecnicismi, dell'utilizzo di alcuni cloni di vitigni che hanno dimostrato una particolare resilienza nei confronti del cambiamento climatico, ci sono anche, diciamo, passatemi in termine, dei trucchi un po' più semplici, come ad esempio quello di alzare proprio la statura delle piante, no? Molto spesso adesso vediamo che ci sono delle viti basse, ovviamente il calore si accumula soprattutto alla base della pianta, quindi già alzare la pianta, riportare le piante un po' come era una volta, a un'altezza più importante, già qui si salva. L'irrigazione studiata in maniera molto molto attenta e particolare, e poi questo purtroppo lo dico però con un po' di dolore, perché ci dovrebbe essere la fine di alcuni vitigni a me molto cari. Ci sono dei vitigni che reggono meglio il cambiamento climatico, il clima torrido, e vitigni che lo reggono meno bene, quindi anche in questo caso ci dovrebbe essere un po' il sacrificio di qualche
specialità, diciamo. Insomma, chi vorrà bere un determinato tipo di vino dovrà andare o all'estero, magari in Svezia, a trovarlo e non più in Italia, purtroppo. Giuliano.
Sì, io volevo aggiungere su questo argomento che non è sempre facile spostare una produzione, perché qui parliamo di culture del vino,
cioè,
il passito di cui parlavamo prima lo sanno fare a Pantelleria, farlo a Viareggio sarà un po' più complicato, o in Svezia addirittura, esatto. Quindi stiamo parlando anche di sociale, come dicevamo prima. E a questo proposito, scusi Carboni, allora, di solito quando si parla di agricoltura e resilienza si combatte anche contro delle giuste problematiche che hanno i produttori. Per esempio, ci siamo occupati in passato di conflitti con la fauna selvatica, che sta riprendendo numeri e forza, contro persone come i pastori o gli allevatori che fino adesso non l'hanno mai neanche concepito questo problema. Ecco, dal punto di vista dei vignaioli, di che cosa avrebbero bisogno, oltre dei consigli e delle tecnologie? Ma io immagino abbiamo bisogno anche di politiche, di incentivi, insomma di un paese o di un'Unione Europea che gli stia anche dietro.
Professore, in un minuto perché stiamo per chiudere.
Assolutamente, sì, però devo anche dire una cosa, che da un certo punto di vista il mondo politico negli ultimi anni con il mondo del vino è stato molto attento, perché comunque è un biglietto da visita fondamentale del Made in Italy, quindi comunque i produttori sono stati assistiti e vengono assistiti. Quello che occorrerà fare è continuare, soprattutto alcune battaglie. Poi vi dico, la battaglia più grave, e con questo chiudo in questo momento, per i produttori di vino, se c'è andare a parlare, non è quella sull'ambientalismo e sul cambiamento climatico. La battaglia più grave che si trovano a vivere è la demonizzazione in atto nei confronti del vino, per cui viene paragonato praticamente come se fosse una droga che uccide. Quello sta cambiando un po' lo scenario economico, sociale, ma anche proprio culturale di approccio verso il vino, e quella è la grande preoccupazione, e su quello i vignaioli stanno chiedendo un grande aiuto, non solo gli italiani, ma tutti i paesi produttori ai loro rispettivi governi.
Grande preoccupazione, ma anche io direi grande sfida. Allora io ringrazio per essere stato con noi il professor Stefano Carboni. Buon pomeriggio professore.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
E allora, ringrazio anche Tiziana Tuccil e Giuliano Giulianini, però vi ricordo, vi rimando per le versioni integrali delle interviste di questo spazio al sito earthday.it, e a questo punto appuntamento con Earth Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio, grazie Giuliano, grazie Tiziana.
Buon pomeriggio.